Tema generale sulle profezie, oggi in particolare Andrea Belli tratterà nella 15ª puntata sulle profezie il tema La Nuova Gerusalemme, il sottotema diciamo La Nuova Gerusalemme. La parola ad Andrea, buon ascolto.
Allora siamo arrivati all'ultima puntata su questo argomento così importante come quello delle profezie. Ci sarebbe veramente tantissimo da dire su quest'ultimo argomento, ma proprio per stringere al massimo avevo pensato di leggere con voi i capitoli 21 e 22 e proprio mentre leggerò con voi questi capitoli mi fermerò per fare proprio delle brevi riflessioni intorno a quello che leggeremo. Allora spero che voi abbiate la Bibbia vicino a voi, altrimenti potrete ascoltarmi direttamente. In Apocalisse capitolo 21 versetto 1 leggiamo: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Allora, questi primi quattro versetti ci parlano di questo nuovo cielo e nuova terra, di cui abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti, come adempimento di una profezia precisa che abbiamo in Isaia al capitolo 66, e è un versetto che abbiamo letto diverse volte ed è proprio lì dove noi leggiamo: ecco, io faccio nuovi cieli e nuova terra. Abbiamo visto che quel versetto è inserito in un contesto molto ampio dove si parla del millennio, si parla della restaurazione di Israele, però queste parole trovano un adempimento perfetto in Apocalisse 21, perché nuovi cieli e nuova terra ci saranno solo quando questa vecchia creazione sarà scomparsa, scomparirà. Come abbiamo ricordato anche la volta scorsa, parlando del giudizio finale, è scritto in Apocalisse 20 che questo cielo e questa terra fuggiranno quando vedranno il Signore Gesù assiso sul trono. E l'Apostolo Pietro ci ricorda che gli elementi infiammati si dissolveranno, tutto verrà distrutto, in altre parole, per dare spazio appunto a nuovi cieli e nuova terra. È sbagliata la teoria secondo la quale Dio restaura questa vecchia creazione oppure mette delle toppe a questa vecchia creazione. Questa è una creazione che purtroppo è stata corrotta dal peccato e pertanto deve scomparire perché non è pura davanti al Signore. Dio farà tutto nuovo. Inoltre, in questi quattro versetti che abbiamo letto, è molto bella l'espressione che abbiamo nel versetto 3, dove leggiamo: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Questo è un termine che in greco compare anche nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, quando si parla del Signore Gesù che viene ad abitare con gli uomini. Letteralmente sarebbe: viene a tabernacolare con gli uomini. Quindi noi sappiamo che il tabernacolo è una costruzione che abbiamo nel libro dell'Esodo, una costruzione che era comandata da Dio e la cui importanza era proprio questa, cioè che Dio si degnava di abitare in mezzo al popolo di Israele nel tabernacolo. E poi abbiamo nel libro dell'Esodo, Levitico e Deuteronomio tutte le leggi cerimoniali, morali, che avevano a che fare proprio con il tabernacolo. E qui è un immagine simbolo che ritroviamo in Apocalisse 21 proprio per dirci che Dio abiterà in mezzo ai suoi e qui veramente potremo realizzare, godere di una comunione piena e perfetta con il Signore. E poi nel versetto 4 ci viene parlato del fatto che finalmente qui possiamo veramente tirare un grandissimo sospiro di sollievo: quando noi saremo nei nuovi cieli e nuova terra non ci sarà più né dolore, né cordoglio, né grido, non ci sarà più il peccato, non ci sarà più la morte. Quindi tutti quegli elementi che oggi in un certo qual modo ovvero ci penalizzano, come il dolore, la sofferenza, il peccato stesso, quando noi saremo in nuovi cieli e nuova terra tutto questo sarà definitivamente cessato. Proseguiamo nella lettura. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Allora, in questi altri quattro versetti di Apocalisse 21 abbiamo tre versetti positivi e l'ultimo che è negativo. Ancora nel versetto 5 ci viene ribadito che Dio fa nuove tutte le cose, quindi un'ulteriore affermazione. Sappiamo che quando lo Spirito Santo fa ripetere un concetto più di una volta e soprattutto nello stesso capitolo, vuol dire che si parla veramente di una cosa molto molto importante. Quindi nel versetto 6 si parla del compimento di tutte le cose. Qui abbiamo in greco lo stesso termine che il Signore Gesù usò alla sulla croce quando disse tutto è compiuto. In greco è tetelestai, vuol dire tutto è arrivato a compimento, tutto è stato adempiuto. Alla croce noi sappiamo che Satana fu sconfitto, la sua sconfitta è stata decretata lì alla croce, però io prendo l'esempio di Satana per rendere l'idea. Sappiamo benissimo che Satana è ancora in azione, tenta, cerca di distruggere le nostre vite spirituali. Questa è un'esperienza che facciamo tutti quanti ogni giorno, possiamo dire. Ma quando ci saranno nuovi cieli e nuova terra, Satana è già giudicato. Satana si trova nello stagno di fuochi di zolfo. Quindi la sua sconfitta è definitiva ed è qualcosa che sarà evidente nel vero senso della parola. Ogni cosa è compiuta. Lì, in nuovi cieli e nuova terra, si compie il piano di Dio a 360 gradi. Se oggi noi possiamo sperimentare, possiamo gustare, ecco, questo adempimento, anche se non lo realizziamo perfettamente, in nuovi cieli e nuova terra noi vedremo tutto questo. Nel versetto 7 ci viene ribadito che chi vince eredita queste cose, quindi colui che pone fede nel Signore Gesù Cristo, colui che è vincitore, perché ha creduto in colui che è il perfetto vincitore, come dirà Paolo ai Romani, è vero che noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Però purtroppo per tutti coloro che sono rimasti nei loro peccati, che non hanno chiesto perdono dei loro peccati, che sono rimasti nella codardia, nell'incredulità, nell'abominazione, nell'omicidio, nella fornicazione, nella stregoneria, per stregoneria intendiamo anche l'occultismo, nell'idolatria, nella menzogna, in altre parole per tutti coloro che hanno voluto rimanere nei loro peccati, morti nei loro peccati, per loro non ci sarà spazio nella Gerusalemme celeste. Chiunque non ha posto fede nel Signore Gesù sarà escluso eternamente dalla Gerusalemme celeste e da questo regno eterno, glorioso e perfetto che il Signore instaurerà per sempre. E poi dal versetto 9 di Apocalisse 21 si inizia a parlare della Gerusalemme celeste. È scritto: poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo: vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Egli mi trasportò in spirito su una grande alta montagna, mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, con la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. Aveva delle mura grandi e alte, aveva 12 porte e alle porte 12 angeli. Sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli delle 12 tribù dei figli di Israele. Allora, con questa descrizione si inizia a parlare di questa città, che non è altro che la capitale del nuovo regno. Il cielo non è soltanto la Gerusalemme celeste, il regno eterno glorioso non è soltanto la Gerusalemme celeste ne è la capitale, ma in realtà si deve parlare di nuovi cieli e nuova terra, una capitale che, come è scritto poi poco più avanti, è veramente molto molto grande, perché si parla addirittura di 2220 chilometri, quindi non esiste, vero, una città che sia così grande. Ed io credo personalmente che sia una misura da prendere anche letteralmente, non soltanto simbolicamente. Allora ci viene detto che Giovanni viene trasportato su una grande alta montagna per vedere, per contemplare questa città straordinaria. Ed è interessante notare come un angelo autorevole, uno dei sette che aveva le sette coppe, quindi non era un angelo qualsiasi, ma possiamo immaginarci, non lo so, un cherubino, visto che i cherubini erano quegli esseri angelici che hanno il compito di eseguire i giudizi di Dio. E in questo caso c'è un annuncio veramente straordinario: vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E ovviamente tutto questo si collega con Apocalisse 19, dove ci viene parlato delle nozze dell'agnello, ovvero del Signore Gesù che si sposa con la sua Chiesa. La Chiesa è l'unico popolo sulla terra che abbia proprio questo privilegio straordinario di essere sposa e moglie dell'agnello, nessun altro. Nell'Antico Testamento sappiamo che è il popolo di Israele ad avere questo privilegio, nel Nuovo Testamento è la Chiesa. E tra l'altro dobbiamo anche considerare che la Chiesa nel cielo avrà un ruolo veramente molto molto importante, in quanto possiamo dire che per lei viene preparata proprio una stanza, un luogo particolare, come disse il Signore Gesù, ovvero in Giovanni 14, quando ai suoi discepoli ha potuto dire: io vado a prepararvi un luogo. E si tratta proprio di una promessa molto molto speciale, particolare, che ha a che fare proprio con la Chiesa. Nei versetti successivi ci viene parlato della gloria, dello splendore di questa città, che è la gloria stessa di Dio, viene rappresentata con una pietra preziosissima, una pietra di diaspro cristallino. Si parla delle mura che sono grandi, alte, a dimostrazione del fatto che è una città impenetrabile, una città che non può essere assediata, anche perché in questo periodo eterno, non ci sarà più nessun nemico che possa ostacolarci. E poi dal versetto 14, continuiamo a leggere, è scritto che le mura della città avevano 12 fondamenti e su quelli stavano i 12 nomi di 12 apostoli dell'agnello. E colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. La città era quadrata, la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era 12.000 stadi. La lunghezza e l'altezza erano uguali. Ne misurò anche le mura ed erano di 144 cubiti a misura d'uomo, adoperata dall'angelo. Le mura erano costruite con diaspro e la città era d'oro puro, simile a terso cristallo. I fondamenti delle mura delle città erano adorni di ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillio, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. Le 12 porte erano 12 perle e ciascuna era fatta di una perla sola. La piazza della città era d'oro puro, simile a cristallo trasparente. Come potete notare, l'Apostolo Giovanni non può utilizzare dei termini veramente precisi per descrivere quello che stava vedendo, perché stava vedendo qualcosa che lo superava infinitamente. Però lo Spirito Santo ha potuto guidarlo proprio in questa descrizione, proprio per darci un'idea di quanto questa santa città sia straordinaria, sia bella. Ci viene parlato quindi della forma di questa città, ci viene detto che è quadrata, ci viene detto che le misure lunghezza, larghezza, altezza sono esattamente uguali, 2220 chilometri in tutti i lati. Le mura, che sono alte 144 cubiti, questo vuol dire che sono alte circa 75 metri, come misura. Ma soprattutto vediamo che il testo descrive il materiale di cui è composto queste mura, ovvero diaspro, e la città viene definita d'oro puro. Sappiamo che l'oro è proprio quel materiale che ci parla della regalità, della divinità, dello splendore del Signore. E poi abbiamo una lunga descrizione, nei versetti 19 a 21, sui fondamenti di questa città che riprendono praticamente le stesse pietre che erano nell'Urim e nel Tummim del sommo sacerdote. È veramente straordinario perché l'Urim e il Tummim sappiamo che il sommo sacerdote doveva indossarlo quando si presentava davanti al Signore, in quanto lui era il rappresentante di tutto il popolo di Israele. Però, se noi non avessimo Apocalisse 21, mai potremmo pensare che quelle pietre prefiguravano già nell'Antico Testamento lo splendore della Gerusalemme celeste. Se voi faceste un confronto con quanto è descritto, ad esempio, nel libro dell'Esodo, voi trovate le stesse identiche pietre che noi troviamo qui in Apocalisse 21, cioè le pietre del sommo sacerdote. Dal versetto 22 in poi leggiamo: nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina e l'Agnello è la sua lampada. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Di giorno le sue porte non saranno mai chiuse, la notte non vi sarà più. E in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Sappiamo che nella Gerusalemme terrena, tuttora, e soprattutto nel periodo del millennio, ci sarà ancora un tempio dove gli ebrei potranno adorare il Signore, ancora portare i loro sacrifici. Ai tempi del Signore Gesù, degli Apostoli, anzi no, ai tempi degli Apostoli il tempio era già stato distrutto, ma ai tempi del Signore Gesù c'era il tempio. Ebbene, quindi in questa Gerusalemme celeste non c'è più bisogno di tempio. Non c'è più bisogno perché? Perché c'è il Signore che con la sua presenza e con la sua gloria riempie di splendore tutta la città e tutta nuovi cieli e nuova terra. Ecco perché non c'è più bisogno di tempio, ma come non c'è più bisogno di tempio nemmeno del sole, della luna, degli astri, perché la gloria di Dio sarà più che sufficiente, vero, per lo splendore che noi incontreremo quando ci incontreremo faccia a faccia con il Signore. E ancora viene ribadito nel versetto 27 che tutti coloro che non hanno voluto accogliere il messaggio del Vangelo, che hanno voluto rimanere nella loro impurità, saranno esclusi eternamente da questa città. E infine arriviamo al capitolo 22 dell'Apocalisse. È scritto: poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Non ci sarà più nulla di maledetto, e per la terza volta viene detto questo. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello, i suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. In questi quattro versetti iniziali del capitolo 22, notiamo che abbiamo quasi lo stesso messaggio precedente: viene ripetuto che non ci sarà più nulla di maledetto, viene ripetuto che non ci sarà più la notte, non ci sarà più bisogno di luce, di lampada né del sole, perché ci penserà il Signore ad illuminare, vero, questo regno eterno. Però abbiamo due immagini aggiuntive in questo capitolo. Uno è l'acqua della vita, che noi ritroviamo nel versetto 1. Noi sappiamo che l'acqua della vita è un simbolo, ovvero della parola di Dio, del Signore Gesù. Si parla ancora del trono di Dio, che noi ritroviamo nel capitolo 4, ovvero dell'Apocalisse, e poi ritroviamo l'albero della vita, quell'albero della vita che abbiamo nel libro della Genesi. Dopo Genesi 3, questo albero scompare per poi ricomparire qui nel capitolo 22. E non è certamente a caso che abbiamo, ovvero, questa, come possiamo definirla, questa curiosità, perché l'albero della vita proprio è un'immagine della vita eterna stessa che il Figlio di Dio gode per mezzo della fede. E poi abbiamo questa descrizione che abbiamo visto anche la volta scorsa, grazie ad una domanda che era stata fatta, quando è scritto esso da 12 raccolte all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Quindi qui questo messaggio non è rivolto tanto verso la Chiesa quanto verso le nazioni, che nel capitolo 21 abbiamo letto che entrano ed escono dalla santa città. Ecco perché qualche studioso parla qui di immortalità condizionata, ovvero che per continuare a vivere in modo immortale bisogna cibarsi di queste foglie, delle foglie dell'albero della vita che sono per la guarigione delle nazioni. In altro caso non si riuscirebbe effettivamente a capire il perché, ecco, si parli di guarigione quando oramai ci troviamo in un contesto, come abbiamo letto in Apocalisse 21, dove non c'è più dolore, non c'è più sofferenza e non c'è più il peccato. Andando avanti dal versetto 6. È scritto: poi mi disse, queste parole sono fedeli e veritiere, e il Signore, il Dio degli spiriti dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra poco. Ecco, sto per venire, beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Io, Giovanni, sono quello che ha udito e visto queste cose, e dopo averle viste e udite, mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti, e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Tante volte mi sono chiesto come mai un uomo così spirituale, saggio, sapiente come l'Apostolo Giovanni abbia errato per ben due volte, non soltanto qui in Apocalisse 22, ma anche in Apocalisse 19, si prostra davanti a un angelo per adorarlo. Però non mi sento certamente di puntare il dito, ecco, contro un uomo di Dio di cui Dio si è servito per scrivere addirittura l'Apocalisse. Dobbiamo cercare di immedesimarci un attimino in quest'uomo vegliardo, vecchio, che è stato testimone di visioni straordinarie, e poi ancora adesso che addirittura ha contemplato la Gerusalemme celeste, cioè lui ha visto letteralmente quella città dove noi tutti andremo, che però non abbiamo avuto il privilegio di vedere in una visione. Soltanto Giovanni ha avuto questo privilegio, quindi sicuramente il suo stato d'animo era scombussolato, aveva uno stato emotivo veramente elevato, però rimane il fatto che comunque in questo caso non si è comportato correttamente, tanto che l'angelo giustamente lo riprende e gli dice: adora Dio. Dal versetto 10: poi mi disse, non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Chi è ingiusto continua a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continua ad essere impuro, e chi è giusto continua a praticare la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Ecco, questo versetto, il versetto 11, potrebbe apparire un pochino enigmatico. Come mai qui il Signore dice chi è ingiusto continua a praticare l'ingiustizia? Forse noi ci saremmo aspettati di leggere chi è ingiusto si ravveda dei suoi peccati, si converte al Signore. Invece qui troviamo scritto continua a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continua ad essere impuro. Ovviamente, con queste parole il Signore non sta dicendo che lui si compiace dell'uomo che continua a praticare il peccato, a vivere nel peccato, però, come abbiamo anche ribadito le volte scorse, nel momento in cui l'uomo indurisce il suo cuore costantemente, allora è il Signore stesso che poi indurisce anche lui il suo cuore, e allora dice: allora se tu hai deciso di continuare a praticare il peccato, allora continua a praticarlo. Come sappiamo, il Signore non costringe nessuno alla conversione, non forza nessuno, il Signore lascia libero l'uomo, come sappiamo. Però per quell'uomo che ha deciso, ecco, per quella donna che ha deciso di non accettare il messaggio del Vangelo e continua a non accettarlo, allora il Signore gli dice: allora continua a vivere la tua vita, però poi dovrai pagare le conseguenze. Versetto 12: ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Questa è la quarta volta che viene detto. Io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. È veramente una presentazione straordinaria questa del Signore Gesù. Lui si definisce la stella del mattino, la discendenza di Davide in Apocalisse 5 è la radice di Davide. E abbiamo una beatitudine veramente molto molto bella per coloro che sono puri, che sono stati purificati dal sangue dell'agnello, nel versetto 14, beati quelli che lavano le loro vesti. Ovviamente noi non potevamo giustificarci da soli, non potevamo diventare giusti da soli, avevamo bisogno del sangue del Signore Gesù e il Signore ci ha giustificato mediante la fede. Ora le nostre vesti, le vesti della salvezza, sono bianche, linde, candide e nel cielo si può entrare soltanto se si indossano queste vesti. Versetto 17, l'ultima parte, lo spirito e la sposa dicono vieni e chi ode dica vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io lo dichiaro chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà i suoi mali, i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dall'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Il libro dell'Apocalisse termina con un avvertimento e con una promessa straordinari. L'avvertimento è che bisogna stare attenti ad aggiungere o togliere alla parola di Dio, e questo è valido per tutti. Dobbiamo stare attenti quando magari alla parola aggiungiamo nostre interpretazioni personali, nostre vedute personali. Ecco, questo vuol dire adulterare, manomettere la parola di Dio. E c'è un giudizio, come noi abbiamo letto in questi versetti. Bisogna stare attenti a come noi adoperiamo, usiamo la parola. E poi abbiamo la promessa nel versetto 20, la promessa del ritorno del Signore. Lui dice, promette, garantisce che tornerà. Amen, vieni Signore Gesù. Ma dall'altra parte, noi come Chiesa abbiamo la responsabilità di aspettarlo, anzi di dire insieme allo Spirito Santo, come è scritto nel versetto 20, sì, vengo presto, e dall'altra parte noi possiamo chiedere. Pregare il Signore dicendo vieni Signore Gesù. Ebbene che sia veramente così per ciascuno di noi.
Abbiamo ascoltato Andrea Belli che ci ha parlato sul tema generale delle profezie, in particolare ci ha parlato oggi della Nuova Gerusalemme nella 15ª puntata sulle profezie. Grazie per l'ascolto.